As a youth, I visited the 1964.
Da giovane, nel 1964, visitai l'esposizione universale a New York. Uno dei miei stand preferiti era quello della chiesa, con uno straordinario modellino delle guglie del Tempio di Salt Lake City. Fu in quell'occasione che vidi per la prima volta il film Man's Search for Happiness, L'uomo alla ricerca della felicità. La descrizione del piano di salvezza, come narrata dalla voce dell'anziano Richard L. Evans, toccò profondamente molti visitatori, tra i quali anche me. Tra le altre cose, l'anziano Evans disse: «La vita vi offre due doni preziosi. Uno è il tempo, l'altro la libertà di scegliere, la libertà di acquistare con il vostro tempo quello che desiderate. Siete liberi di scambiare una porzione del vostro tempo per forti emozioni. Potete scambiarlo per desideri impuri, potreste investirlo in avidità. Vostra è la libertà di scelta. Ma questi non sono affari vantaggiosi, perché in loro non esiste soddisfazione duratura. A un certo punto dovrete rendere conto di ogni giorno, ogni ora e ogni minuto della vostra vita terrena. Ed è in questa vita che voi camminate per fede e vi dimostrate capaci di scegliere il bene invece del male, la verità invece dell'errore, la felicità eterna invece del mero divertimento. La vostra ricompensa eterna dipende dalle vostre scelte». Un profeta di Dio disse: «Gli uomini sono affinché possano provare gioia. Una gioia che include la pienezza della vita, una vita dedicata al servizio, con amore ed armonia in casa, raccogliendo i frutti dell'onesto lavoro ed accettando il Vangelo di Gesù Cristo con i suoi requisiti e comandamenti. Solo così si troverà la vera felicità, una felicità che non svanisce con le luci, la musica o la folla». Questa dichiarazione conferma la verità che la nostra vita, dataci dal Creatore, comporta la responsabilità di dimostrarci buoni intendenti del tempo datoci e delle scelte che facciamo. La parola responsabilità riporta alla mente la legge della consacrazione, che ha un ruolo economico, ma inoltre un'applicazione della legge celeste alla vita qui sulla terra. Consacrare significa mettere a parte o dedicare qualcosa come sacro o a scopi sacri. In questa vita il successo si ottiene con la consacrazione della nostra vita, ossia il nostro tempo e le nostre scelte a Dio. Così facendo, gli permettiamo di innalzarci verso il nostro più nobile destino. Vorrei analizzare con voi cinque caratteristiche tipiche di una vita consacrata: purezza, lavoro, rispetto del proprio corpo, servizio e integrità. Come ha dimostrato il Salvatore, una vita consacrata è una vita pura. Gesù fu l'unico a vivere una vita senza peccato, ma coloro che vengono a Lui e prendono il suo giogo su di loro hanno diritto alla sua grazia, che li renderà come Lui è, innocenti e senza macchia. Con amore sincero, il Signore ci incoraggia con le seguenti parole: «Pentitevi, voi tutte estremità della terra, venite a me e siate battezzati nel mio nome, per poter essere santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me all'ultimo giorno». Consacrarsi significa pentirsi. Bisogna abbandonare l'ostinazione, la ribellione, la razionalizzazione e sostituirle con la sottomissione, il desiderio di essere corretti e di accettare tutto quello che il Signore richiede. Re Beniamino parlò di questo processo come dello spogliarsi dell'uomo naturale, obbedire ai suggerimenti dello Spirito Santo e divenire santi tramite l'espiazione di Cristo, il Signore. A costoro viene promessa la presenza duratura dello Spirito Santo, una promessa ricordata e rinnovata ogni volta che l'anima penitente prende parte al sacramento. L'anziano B.H. Roberts una volta spiegò il processo in questi termini: «Se l'uomo percorre sentieri di luce, saggezza e potere di Dio, alla fine possiederà quella luce, saggezza e potere di Dio. Intreccerà così quei raggi luminosi fino a formare una fune divina che gli permetterà di essere unito a Dio e Dio a lui per sempre. Questo è il riassunto delle parole mistiche del Messia, tu, Padre, in me ed io in te, la meta più alta possibile all'uomo. Una vita consacrata è fatta di lavoro. Sin dal principio della sua vita, Gesù svolgeva l'opera di suo Padre. Dio stesso si glorifica nella sua opera di far avverare l'immortalità e la vita eterna dei suoi figli. Naturalmente desideriamo prendere parte con Lui alla sua opera, e così facendo dovremmo riconoscere che tutto il lavoro onesto è il lavoro di Dio. Con le parole di Thomas Carlyle, tutte le maestranze oneste sono sacre. In tutte le maestranze, anche se solo manuali, vi è qualcosa di divino. Lavorare sodo sulla terra porta i suoi frutti anche in cielo. Dio ha organizzato questa esperienza mortale in modo da richiedere uno sforzo costante. Ricordo una semplice dichiarazione del profeta Joseph Smith: mediante il continuo lavoro eravamo in grado di avere un tenore di vita confortevole. Con il lavoro sosteniamo la nostra vita e la arricchiamo. Ci permette di superare le delusioni e le tragedie della vita terrena. I risultati raggiunti con il duro lavoro aumentano la nostra autostima. Il lavoro forma e raffina il carattere, crea bellezza ed è lo strumento per servirci l'un l'altro e servire Dio. Una vita consacrata è piena di lavoro, a volte ripetitivo, a volte umile, a volte sottovalutato, ma sempre lavoro che migliora, ordina, sostiene, eleva, amministra e ispira. Dopo aver cantato le lodi al lavoro, vorrei dire qualcosa a favore del divertimento. Proprio come lavorare onestamente porta la sua gioia, la sana ricreazione è un'amica e una compagna fedele del lavoro. Musica, letteratura, arte, danza, teatro ed esercizio fisico possono creare divertimento, arricchire la vita e consacrarla ulteriormente. Contemporaneamente non c'è quasi bisogno di dire che molto di quello che viene classificato come divertimento oggi in realtà è volgare, degradante, violento, avvizzisce la mente ed è una perdita di tempo. Ho appena solo cominciato. Ironicamente, a volte è richiesto duro lavoro per trovare del sano divertimento. Quando il divertimento si trasforma da virtù in vizio, diventa il distruttore di una vita consacrata. Pertanto, fate attenzione a non giudicare che ciò che è male sia da Dio. Una vita consacrata rispetta il dono incomparabile del proprio corpo fisico, una creazione divina ad immagine di Dio. Uno degli scopi di questa esperienza terrena è ricevere un corpo per imparare ad esercitare l'arbitrio morale in un tabernacolo di carne. Un corpo fisico è anche essenziale per l'esaltazione, che si realizza solo grazie alla combinazione perfetta del corpo e dello spirito. Cosa che vediamo nel nostro amato Salvatore risorto. In questo mondo decaduto alcune vite saranno dolorosamente brevi, alcuni corpi saranno malformati, fiaccati o appena adeguati a sostenere la vita. Ma la vita sarà lunga abbastanza per ogni spirito ed ogni corpo si qualificherà per la resurrezione. Coloro che credono che il nostro corpo non sia nulla di più che risultato dell'evoluzione non si sentirebbero responsabili verso Dio o nessun altro per quello che fanno con o del loro corpo. Noi che abbiamo una testimonianza della più vasta realtà della vita preterrena, terrena e delle eternità dopo questa vita, dobbiamo riconoscere che abbiamo un dovere verso Dio nel rispettare la grande conquista della sua creazione fisica. Con le parole di Paolo: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che sono di Dio. Accettare queste verità e le istruzioni del presidente Thomas S. Monson impartite alla conferenza generale lo scorso aprile significa che sicuramente non sfigureremo il nostro corpo come con i tatuaggi, non lo debiliteremo come con la droga, non lo profaneremo come con la fornicazione, l'adulterio o l'immodestia. In quanto strumento del nostro spirito, è vitale che ci prendiamo la massima cura di questo corpo. Dobbiamo consacrare i suoi poteri per servire e lavorare ulteriormente per Cristo. Paolo dichiarò: Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Gesù ci ha mostrato che una vita consacrata è una vita di servizio. Ora, prima che cominciasse l'agonia della sua espiazione, il Signore umilmente lavò i piedi dei suoi discepoli e disse loro: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri, poiché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo Signore, né il messo maggiore di colui che l'ha mandato. Coloro che con sobrietà e premura si comportano bene offrono un modello di consacrazione. Nessuno al giorno d'oggi incorpora in maniera più perfetta questo tratto della vita quotidiana come il presidente Thomas S. Monson. Lui ha addestrato un orecchio sensibile e può riconoscere anche i più deboli sussurri dello spirito che suggeriscono i bisogni di qualcuno che lui può raggiungere e aiutare. Spesso sono semplici atti che confermano l'amore di Dio e la sua attenzione. Ma Thomas Monson risponde sempre. Trovo nella vita dei miei nonni Alexander DeWitt e Louise Vickery Christofferson un esempio di tale consacrazione. Il nonno era un uomo forte ed era bravo a tosare le pecore prima dei giorni delle tosatrici elettriche. Era diventato così bravo che disse: in un giorno ho tosato 287 pecore e avrei potuto tosarne più di 300, ma ho finito le pecore. Nel 1919 tosò più di 12.000 pecore e guadagnò ben $2.000. Quella somma avrebbe potuto permettergli di ampliare la sua fattoria assieme alla sua casa, ma una chiamata a servire nella missione degli Stati Orientali giunse dai fratelli e con il sostegno di Louise accettò. Lasciò sua moglie, allora incinta, del loro primo maschio, mio padre, e le loro tre figlie assieme ai soldi guadagnati dalla tosatura delle pecore. Al suo gioioso ritorno 2 anni più tardi notò: i nostri risparmi bastarono per tutti e due gli anni, anzi ci rimasero $29. Una vita consacrata è una vita di integrità. Lo vediamo nel marito e nella moglie che onorano i propri voti nuziali con completa fedeltà. Lo vediamo in un padre e una madre la cui priorità è quella di nutrire il loro matrimonio e assicurare il benessere fisico e spirituale dei loro figli. Lo vediamo in coloro che sono onesti. Anni fa conobbi due famiglie, durante lo scioglimento di una società appartenuta ad entrambi i nuclei familiari. I principali, due uomini che erano amici e membri della stessa congregazione cristiana, avevano fondato la società anni prima. Avevano un'affinità speciale come soci in affari, ma quando si fecero vecchi e le nuove generazioni iniziarono a prendere parte agli affari, iniziarono le dispute. Alla fine tutte le parti decisero che sarebbe stato meglio dividere il patrimonio e proseguire per strade diverse. Uno dei due soci fondatori escogitò uno stratagemma con il suo avvocato per assicurarsi un significativo vantaggio economico nello scioglimento, andando a nuocere all'altro socio e ai suoi figli. In un incontro tra le parti, uno dei figli si lamentò del trattamento ingiusto e fece appello al senso di onore e ai principi cristiani dell'altro socio. «Tu sai che non è giusto», disse. «Come hai potuto approfittarti così di qualcuno, specialmente di un fratello della stessa chiesa?» L'avvocato dell'altra parte replicò dicendo: «Cresci, come fai ad essere così ingenuo?» Integrità non è ingenuità. Essere ingenui è non credere che siamo responsabili verso Dio. Il Signore disse: «E mio Padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce, affinché potessi attirare tutti gli uomini a me, affinché come io sono stato innalzato dagli uomini, così siano gli uomini innalzati dal Padre per stare davanti a me, per essere giudicati dalle loro opere, siano esse buone o siano esse cattive». Colui che vive una vita consacrata non cerca di approfittarsi degli altri, ma porgerà l'altra guancia. E se gli viene chiesto di dare la tunica, lascia pure il mantello. Il Signore rimproverò severamente gli ipocriti. L'ipocrisia è terribilmente distruttiva, non solo per gli ipocriti, ma anche per coloro che osservano o vengono a sapere della loro condotta, specialmente i bambini. Distrugge la fede, mentre l'onore è il terreno fertile in cui il seme della fede cresce rigogliosamente. Una vita consacrata è una bella cosa. La sua forza e serenità sono come un albero assai fecondo che è piantato in buona terra presso un ruscello puro, il quale produce molti frutti preziosi. Di particolare importanza è l'influenza di un uomo o una donna consacrati sugli altri, specialmente quelli a loro più vicini e cari. La consacrazione di molti che ci hanno preceduto e di altri che vivono tra di noi ha contribuito a gettare le basi della nostra felicità. Allo stesso modo, le generazioni future si faranno coraggio grazie alla vostra vita consacrata, riconoscendo il loro debito verso di voi per avere tutto ciò che conta veramente. Consacriamoci come figli e figlie di Dio, così che, quando apparirà, saremo simili a Lui, poiché lo vedremo come Egli è, affinché possiamo avere questa speranza. Per questo prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.